Anastasia, l'apocalisse del mio angelo, Lina Biperno, audiolibro, 26esimo capitolo, l'abbandono. Erano le 16:30 quando mi riportarono il latte. Ero terrorizzata all'idea di poterle fare male e con mani tremanti la presi in braccio, aiutata da Saverio che sostenne la sua gambetta ferita. Quando la ebbi tra le braccia, il mio cuore sembrava stesse per esplodere dalla gioia. Lei, come un gattino, si arruffava tra le mie braccia. E fu bellissimo. Quella nostra magica intesa mi riempì il cuore. Povero amore. Non riusciva a mantenere gli occhi aperti, ma sentiva che era nelle braccia della sua mamma. Oltre all'anestesia, il prolungato digiuno ancora una volta le aveva consumato tutte le energie. «Buongiorno, mia adorata principessa», le sussurrai. Anastasia aprì gli occhi e mi osservò con uno sguardo compiaciuto. «Adesso ci beviamo il lattuccio, vero amore mio? Avrai tanta fame, suppongo. Giusto, principessina mia? Hai visto, amore? C'è anche il tuo papà stasera». Lei mi osservava zitta zitta. «Ciao, piccola bimbetta», le sussurrò Saverio. Anastasia si voltò verso di lui e lo osservò per un po'. «Adesso devi bere il latte, vero?» aggiunse Saverio, dandole un bacio sulla fronte. Dopo averlo osservato attentamente, si girò verso di me e si mise a bere il suo latte. Eravamo molto ansiosi ed impauriti all'idea che non lo avrebbe bevuto, ma con nostro grande sollievo lo finì tutto. Devo dire che ripresi fiato, fui molto sollevata e anche lei aveva un viso più sereno. La riempimmo di coccole tanto che accennò un breve sorriso. A quel punto pensammo che Saverio avrebbe potuto fare rientro a casa, dato che lo aspettavano 5 ore di viaggio e che oltre a lui c'erano altre 3 persone, tra zii e nonni, con altre 2 auto. E lui mi raccomandò: «Vedi che la nostra piccola sta meglio. Non disperare, d'accordo? Mangia qualcosa, per favore, pure. Apri la borsa che ti ho portato e mangiati qualcosa», mi supplicò. Mi diede un bacio e se ne andò. «Sì, ha ragione, devo mangiare». Ma me ne dimenticai subito dopo. Lasciai riposare la bambina. E come mi era stato ordinato, mi sedetti vicino a lei osservandola. Anzi, fissavo di continuo la medicazione, mentre le accarezzavo le manine. La luce che filtrava dalla serranda diventò via via sempre più debole, tanto che dovetti accendere la lucina notturna per poterla guardare. Alle 19:30 arrivò l'infermiera e ci portò l'altra poppata. Che sollievo! Pensai, quella solitudine mi stava opprimendo, anche perché non sapevo con certezza se Anastasia stesse bene, e poiché non osava disturbarla per via dell'ordine del professore, quel pretesto fu quasi liberatorio. Quasi con euforia iniziai a svegliarla, e facevo fatica a domare la mia voce affinché non urlassi. Anastasia a sua volta fece molta fatica a svegliarsi. La cosa mi angosciò terribilmente, chiedendomi il perché fosse ancora così tanto stanca, perché non riusciva a svegliarsi. Ero ansiosa e spaventata nel darle il latte, ma fui sollevata ancora una volta quando la vidi bere tranquilla. «Oh, meno male, lo sai che sono stata in ansia, piccola principessa? Come mai vuoi ancora dormire? Adesso giochiamo un pochino, vuoi, amore mio?» Ebbi come un colpo al cuore quando vidi che nonostante le mie parole lei continuava a tenere gli occhietti chiusi. Pensai che c'era qualcosa che non andava. Com'era possibile che fosse sempre più stanca? Erano trascorse quasi 4 ore dalla poppata precedente e avrebbe dovuto stare meglio adesso. La sola cosa positiva era il fatto che aveva bevuto tutto il latte contenuto nel biberon. Non ti metto a letto, sai, piccola principessa. Io voglio giocare con te. Mi sento tanto sola, le dissi. Dai, tesoro, vuoi uscire? Continuai. Ma lei faceva molta fatica a tenere gli occhietti aperti. La tenevo sollevata, con la testa appoggiata sulle mie spalle, e con una mano le accarezzavo la schiena, come sempre dopo che mangiava, e aspettavo che facesse il rottino. Ma ad ogni minuto che passava, aumentava la mia angoscia, e mi dicevo, chissà, forse lo aveva fatto e non avevo sentito. Sì, forse sarà così, e continuai ad accarezzarle la schiena. La giravo ripetutamente, col cuore in gola, terrorizzata sempre dal fatto di poterle fare del male alla gamba ferita. Ed osservavo quel visino sofferente. La certezza che lei stesse peggiorando mi annientò completamente, al punto che riuscì a malapena a metterla sul lettino, che un attimo dopo mi si offuscò la vista e caddi priva di sensi. Nessuno si accorse di niente. Erano le 23 quando ripresi conoscenza. Un'occhiata all'orologio e capì che erano trascorse più di 3 ore. Con la forza della disperazione, mi alzai da terra barcollando. La testa mi faceva un male cane, penso di averla battuta a terra cadente. Provai ad urlare, ma non ebbi la forza. Così mi rimisi in piedi, sostenendomi per qualche attimo, e corsi verso l'uscita. «Infermiera, infermiera, correte! Chiamate il professore, vi prego, la bambina sta male!» Urlai prima ancora di vedere gente, così che spaventai le infermiere che erano presenti. Arrivarono delle infermiere che non avevo mai visto. Sembravano anche scocciate, oltre che spaventate. Sicuramente stavano dormendo. «Cos'è successo?» esclamò una di loro. «La bambina, la mia bambina sta male!» «Per favore, chiamate il professore», le urlai con tutte le mie forze. «Si calmi, signora, la prego, si calmi, venga». E si diresse verso la stanza della bambina. Io lo sorpassai correndo, indicai Anastasia. «Vede che sta male?» «Ma no, signora, non ha avuto l'intervento oggi?» «Sarà battuta per questo, lo ha bevuto il latte?» «Sì», risposi, «lo vede? Se non stava bene, non avrebbe mangiato», aggiunse l'altro infermiere. «Ma io la vedo stanca, battuta. Vi prego, chiamate il professore». «Va bene, signora, lo chiameremo, dai, stia tranquilla». «Grazie», le dissi con un filo di voce, mentre tutti si avviarono verso l'uscita di quella stanza. Rimasta da sola con mia figlia, fui assalita dal panico. Ero certa che Anastasia stesse peggiorando e pensai che avrei dovuto telefonare a casa e avvertire Saverio e la mia famiglia. Una corsa verso la cabina, ma poi capì che ancora non erano arrivati a casa. Dissi solo a mia cognata di farlo ripartire non appena fosse arrivato, perché Anastasia era peggiorata. Tornai dentro la stanza correndo come una matta. Il senso di colpa per averla lasciata da sola, anche per pochi minuti, mi logorava. Così la ripresi in braccio. Una smorfia di dolore solcava ancora le guancette del suo bellissimo viso. Dopo pochi istanti, le vidi aprire la boccuccia e come una fontana fuoriuscì tutto il latte che aveva bevuto. Iniziai a chiamare aiuto. Poi mi misi a urlare. «Ma com'è possibile? Ci hanno abbandonate? Cosa devo fare? Chi mi può aiutare?» Piansi disperatamente, sentendomi abbandonata, persa, maledettamente sola. Io e il mio dolore, io e la mia disperazione, io e la mia angoscia, io e la mia paura, io da sola, dentro il mio inferno. Sì, pensai che quello fosse l'inferno, la mia apocalisse, l'apocalisse della mia bambina. Osservavo il volto di Anastasia e vi leggevo la sua sofferenza. Quel dolce visino ora aveva assunto l'immagine del dolore. La sua sofferenza era come stampata sul suo volto. E ad ogni suo respiro il mio cuore sembrava che venisse trafitto da aghi lunghi e sottili. La mia impotenza mi annientava e mi chiedevo come fosse possibile che nessuno, dico nessuno, potesse intervenire. Perché nessuno voleva prestare aiuto alla mia bambina? Sia i medici, ma soprattutto il professore Adrian, erano sempre stati reperibili, giorno e notte, persino nei giorni festivi di agosto, anche solo per chiedere un quesito. Ed ora che la mia bambina aveva subito un importante intervento, nessuno di loro arrivava. Piansi con tutte le mie lacrime, ma nessuno sentiva la mia disperazione. Quel silenzio assoluto faceva eco, mio urlo disperato, ma tutti tacquero. Rimasi con gli occhi sbarrati a fissare la mia Anastasia per un lungo, lunghissimo tempo. Fino a quando sentì dei passi all'inizio lontani e che poi si avvicinarono fino ad arrivare dentro la nostra stanza. Ero girata di spalle, porta, per poter osservare meglio la mia bambina. Rimasi immobile, poi sentì la voce di un'infermiera. «Signora, stia tranquilla, tra un po' arriverà il medico di guardia». Poi si avvicinò, sostituì la flebo e ascoltò i battiti del cuore di Anastasia. Le alzò una palpebra e scrutò la pupilla con una piccola torcia. «Signora, io credo che sia abbattuta per l'intervento. Vedrà che domani starà meglio». Non le risposi. Anzi, non ho neanche considerato quelle parole. Io conoscevo benissimo la mia bambina e sapevo che c'erano dei problemi. Io lo sentivo. Erano le 2 di notte quando arrivò quel dottore. Non lo conoscevo, non l'avevo mai visto e la cosa mi angosciò ulteriormente. «Buonasera», disse con una voce robusta, tanto che fece eco nella stanza. «Che cosa succede, signora?» «La bambina sta male, è da ieri sera che sto chiamando e domando sempre del professore Adrian o del dottor Bisesto, ma non sono mai arrivati qua dentro». Quel dottore non mi diede alcuna risposta e sussurrò solamente: «Vediamo». Si avvicinò alla bambina e si sembrò un po' infastidito. Uno sguardo alla medicazione e disse: «Beh, signora, considerando che la bambina ha subito un intervento, credo che è normale il fatto che adesso sia un po' abbattuta. Comunque adesso proviamo a fare un prelievo». Eseguirono un prelievo alla bambina per poter controllare i valori. Diede ancora uno sguardo alla medicazione, controllò i battiti cardiaci e poi si alzò dirigendosi verso l'uscita di quella stanza. A quel punto gli urlai: «La prego, veda di rintracciare il professore». E lui uscì senza dire neanche una parola. Quel medico tornò soltanto al mattino ed accertò che le condizioni di Anastasia erano ormai peggiorate. Entrava e usciva dalla nostra stanza e sembrava preoccupato adesso. Aveva decisamente l'aria di uno che non sapesse cosa avrebbe dovuto fare. Ogni volta che lo vedevo entrare nella nostra stanza gli ripetevo sempre la stessa domanda, e cioè: se erano riusciti a rintracciare il professore Adrian. E lui rispondeva scocciato che non era reperibile. Chiedevo del dottor Bisesto e lui mi spiegò, irritato da quelle mie continue domande, che non ero riuscito a trovare proprio nessuno dei dottori che facevano parte dell'equipe che si occupava della bambina. Nessuno era reperibile. E se ne andò subito dopo, lasciandomi nella mia totale disperazione.